Giovanni Conti, buongiorno.
Buongiorno Barbara Tartani.
Allora, l'argomento di oggi devo dire che è di grande attualità, che presta il fianco al gossip più sfrenato, ma anche e soprattutto, ed è quello che ci interessa, ha delle riflessioni molto serie e importanti sul mondo musicale odierno. E naturalmente è lì che vogliamo andare a parare con i nostri ospiti.
Oggi parliamo di bellezza, parliamo di avvenenza e parliamo anche di musica, dell'ambito artistico e anche artistico a 360 gradi, non solo di musica, ma vogliamo parlare per esempio anche di teatro.
Quindi i nostri ospiti li presentiamo subito. Abbiamo con noi Susanna Franchi, musicologa, giornalista, caporedattrice, direttrice del Giornale della Musica, lavora per Radio 3. Buongiorno Susanna, benvenuta, è un piacere averla con noi.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
E l'altro ospite è un caro amico di Rete 2, musicologo, critico musicale, Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano.
Un saluto a tutti, eccomi qua.
E dunque l'argomento è quello che dicevi tu Giovanni, parliamo di avvenenza, di bellezza, è sempre stato piuttosto importante nell'ambito artistico presentarsi in un certo modo, ma forse oggi questo insomma il modo di porsi è diventata un po' un'esasperazione della questione, quindi spesso vediamo bellezze in posa, in qualche modo artefatte, condite da ammiccamenti, spesso appunto come dire che fanno accenno ad una sensualità sulle copertine dei dischi, riviste, siti personali, insomma si punta sull'occhio oggi molto spesso più che su ciò che si ascolta e dunque sulle orecchie. E dunque vorrei capire che cosa ne pensa di questo argomento Susanna Franchi.
Per una discussione seria avete preso me e Giordano, cioè le due persone più sbagliate nel senso più assoluto, però insomma cercheremo di essere serie. La questione è veramente molto attuale, nel senso che in un momento in cui c'è la crisi del disco, nel momento in cui credo che le vendite dei CD, insomma li richiamo ancora dischi, siano bassissime, richiamare l'attenzione di un pubblico che anche se sta a casa, che però accende un computer, ascolta Spotify, ascolta la musica in tantissimi altri modi senza pagare o pagare pochissimo, devi fargli scoprire perché deve ascoltare quella violinista o quella direttrice d'orchestra o quel pianista o quel violinista. La questione poi entriamo anche sul profilo diretto femminile rispetto a quello maschile, ma parlando in generale su tutte e due di questione d'immagine sono tutte delle scelte di marketing, nel senso che in un panorama nel quale al momento anche le stagioni concertistiche sono ferme, che cosa fai? Usi i social innanzitutto e sì, poi usi un'immagine, cioè un'immagine di una pianista che si veste come una fotomodella, una cantante lirica che dichiara ho perso 25 kg perché sennò non mi facevano cantare e quindi si fa vedere con delle mise molto belle e cose di questo tipo, il pubblico un minimo di curiosità in più ce l'ha, nel senso che rispetto al tenore con la pancetta e il gilet di una volta qualche cosa è cambiato. Detto questo, il passaggio successivo è dopo che io ho visto, io sono un'appassionata di musica classica, vedo quella violinista o quel pianista vestito con lo smoking bianco e il pianoforte bianco, sono invogliata ad andare a scoprire come suona. Io che non mi occupo di musica classica vedo il pianista con lo smoking bianco e dico, ma magari questo qui è spiritoso come Elton John, allora lo ascolto. È difficile dare una risposta a una domanda del genere, nel senso che mi piacerebbe che il responsabile di una casa discografica dicesse, dopo che abbiamo lanciato Tizio, abbiamo visto che lanciato in quel modo lì veniva molto di più ascoltato e seguito del serioso in smoking e col farfallino a pois, che invece non aveva nessun tipo di appetibilità, diciamo così, come immagine, cose di questo tipo. Facciamo dei nomi, Jonas Kaufmann, che è il tenore in questo momento più sulla breccia, più ascoltato, più seguito, ha fatto sicuramente della sua avvenenza fisica anche anche un modo di lanciare i suoi CD che, dove canta canzoni napoletane o canzoni natalizie, cioè non dove canta i leader di Schubert, ecco. E quindi quel tipo di diciamo così, bellezza maschile e di avvenenza tenorile, il tenore è, dovrebbe essere il bello. Ricordavo che ai tempi della Callas, Corelli era l'unico tenore che nella norma fosse vestito da antico romano con il gonnellino, perché tutti dicevano: Corelli ha delle gambe, belle gambe, allora le facciamo vedere. Allora, questo è ancora addirittura un altro discorso, nel senso che la credibilità sul palcoscenico poi diventa un'altra cosa, nel senso che avrete seguito anche voi le polemiche quando a Salisburgo un critico musicale scrisse che quel soprano era troppo grasso e quindi non era adatto al ruolo, e quindi quello era la questione. Allora, cioè, siccome l'opera lirica nasce come un controsenso, cioè si muore cantando e quindi hai ancora la forza di respirare, anche se il soprano, come dire, è un po' oversize, però canta benissimo, io non mi turbo. E se invece tutto questo cambia e diventa che non è più l'opera lirica, ma diventa lo star system, dove deve essere bellissima, deve essere magrissima, deve essere svestitissima, allora quello diventa anche un'altra cosa. Ho già parlato troppo.
Certo, Susanna, no, certo non nel senso che ha parlato troppo, certo che siamo d'accordo. Il problema è che, come diceva Susanna, sì, è un fenomeno che si può anche ricollegare al momento attuale, nel quale si cerca di aumentare in qualche modo le vendite approfittando, tra virgolette, del fatto che la gente non può andare a teatro, non può fare altro che rimanersene a casa. Sta di fatto però che è un fenomeno che è già iniziato da qualche anno. Tutti siamo rimasti un po', dico, meravigliati, per non usare altri termini, quando per esempio Naive cominciò a uscire con la Vivaldi Edition, con queste straordinarie fanciulle in tutte le pose che campeggiavano, certo, sulle copertine dei dischi. Giordano, per esempio.
Ma dunque, oggi ovviamente questo fenomeno ha raggiunto un livello patologico, che mi sembra anche un termine abbastanza in sintonia con la situazione più generale, ma non è certo iniziato oggi. E oggi il problema è diventato, dicevo, patologico perché con una battuta diciamo un po' troppo tranchant, ma che credo riassuma la questione, oggi in certi ambiti perlomeno si vende solo ciò che si vede. Nella medialità si vende solo ciò che si vede. E, a cominciare dal Festival di Sanremo anche, dove, ma appunto non solo nella classica, ma questo problema è particolarmente serio, a mio avviso, in campo musicale. Perché la musica è ciò che si ascolta. La musica senza il visivo oggi non si vende più, forse non ha più interesse, e c'è una prevaricazione del visibile sull'udibile, e questo è il vero problema. Allora, dicevo, il fenomeno c'è da sempre. Io mi ricordo quando andavo al liceo, uscivo da scuola e andavo alle edicole e compravo l'Espresso, perché sulle copertine dell'Espresso c'erano, lo sappiamo tutti, almeno chi ha una certa età, l'Espresso faceva scandalo all'epoca, perché comparivano in copertina certi corpi, certe cose che altri giornali non si permettevano. Era all'avanguardia in un certo senso, precorreva i tempi. Ma ripeto, nel campo della danza, nel campo, in altri campi delle performing arts, questo problema non si pone, perché gli attori, ecco, e qui Susanna giustamente toccava il tema del teatro. Nel campo del teatro la presenza scenica e quindi la bellezza, l'avvenenza, il physique du rôle è fondamentale. Allora io ho presente cosa diceva Peter Sellers, regista geniale che non a caso non ha mai fatto produzioni operistiche in Italia, salvo errori. Va bene, perché mi ricordo che anni fa diceva: no, non verrò mai in Italia a farmi crocifiggere. Va bene? Diceva proprio che in Italia si trascurava troppo l'aspetto attoriale e scenico dell'interprete a favore della vocalità, quasi esclusivamente. E diceva, nelle opera houses italiane si canta troppo bene, per dire che bisognava rivalutare la componente teatrale. Quindi quando il critico musicale scrisse che la cicciona, chiedo scusa per questo termine, ma non, va bene, non era adatta al ruolo, in fondo aveva ragione, perché per una brava cantante, una Jessie Norman e Compagnia Bella, oggi ci sarebbe, la sua dimensione sarebbe quella del recital, va bene, non del teatro, perché è anche fuori luogo, fermo restando che nell'opera barocca Rubens, Docet, le donne che per noi sono sovrappeso andavano benissimo. Ma il problema non è solo femminile, rispetto, è un problema più ampio, per cui uomini e donne, sostanzialmente agenti e discografici oggi, quando intravedono in un interprete, e questo è l'altro problema serio, un possibile potenziale sex symbol che farà vendere, puntano e investono su di loro, e questo a scapito di chi non ha questa fortuna.
Questa è una pagina di Rachmaninoff, era uno degli Etudes Tableau Opera 39 con una Yuja Wang al pianoforte in questo recital di Berlino. In copertina di questo disco una meravigliosa, appunto, Yuja Wang in abito viola, un abito che potrebbe essere adatto ad una pattinatrice, quindi schiena nuda, ventre nudo, meravigliosa. È un abito adatto, perché non lo è nel caso? Vorrei fare questa domanda, anzi questa, anche il discorso che poi ha sollevato Giordano poco fa, si presta ancora a continuare il discorso. Prima però vorrei chiedere a Susanna Franchi, appunto, di fare un discorso che riguarda il genere, come avevi accennato prima. Le donne sono più a rischio di essere additate come eccessive, come portatrici di sensualità laddove forse non è il caso. Insomma, si inserisce una tematica molto importante. Fino a un po' di tempo fa, se eri bella, avvenente, non potevi essere anche brava. Ora forse stiamo andando verso una strada diversa, ma lo facciamo nel modo giusto? Soprattutto è utile alla musica ed è utile anche alle donne, secondo te, Susanna?
Difficile risposta. Sì, la questione è che, appunto, cioè, di Yuja Wang si parla, ha collaborato con Abbado, ha collaborato con quest'altro direttore ha suonato con, era vestita in questo modo.
Sì.
Io ho ascoltato dei suoi concerti dal vivo ed è una bravissima pianista, i commenti erano: guarda, è vestita come una sirena, guarda come è vestita. Cioè, il problema a quel punto lì è che come lei suoni passa in secondo piano. Cioè, esatto, nel senso che il pubblico ammira di lei la sua avvenenza e il giudizio sulla sua esecuzione passa in secondo piano. Allora, questa questione dell'immagine può essere in alcuni casi una meteora, cioè nel senso che crei un personaggio molto avvenente, carino, parlo di un personaggio femminile purtroppo, sì, spesso, che poi sparisce, cioè nel senso che dopo che si è discusso del suo tacco 12, si è discusso di come si vestiva, la fotografano davanti alla Torre Eiffel, poi quando fa un ciclo di concerti o un tour e ti accorgi che il suo livello non è così alto, che magari è una buona pianista o una discreta pianista, ma non tale da entrare nello star system, sparisce. L'altra cosa che mi viene in mente ascoltando questo pezzo mentre riflettevo è, secondo me, anche una riflessione, ed si allarga sul fatto che la critica musicale non esiste più, parlo dei quotidiani ed è molto più rara, adesso c'è un po' più di libertà sui siti e su qualche mensile, ma la questione è che ormai la musica classica, parlo dei quotidiani o dei giornali generalisti, è tutta un'anticipazione. Allora è chiaro che per me, redattore di un quotidiano, fare un'anticipazione sul fatto che Julia Wang vada a suonare alla Scala o che ci sia una direttrice d'orchestra donna che dirige a Firenze ha un appeal maggiore rispetto a una violinista che non si veste da uno stilista, che non fa operazioni di questo tipo.
Certo.
Nel senso che io sul quotidiano, ripeto, per un pubblico generalista, ma è quello che ancora in misura ormai piccolissima compra i quotidiani, la presentazione è la pianista che ha stupito Valentino, la pianista che veste Biagiotti, la pianista che a quel punto lì c'è anche su un quotidiano la legge, ah sì, poi suona anche il pianoforte e suona anche il concerto di Rachmaninoff alla Scala. Cioè, e perché questo mondo è diventato così? Cioè, è ovvio che se fosse ancora vivo Massimo Mila o Fedele D'Amico e andavano a recensire il concerto di Zhao Wang, forse c'era una nota alla fine su era vestita come dovesse andare alla festa di Capodanno, faccio per dire, ma l'interesse sarebbe stato solo sulla sua esecuzione. Adesso che questo tipo di mondo è, appunto, come diceva giustamente Giordano, sulla visibilità, sull'immagine, su tutto, la prima cosa che vedi è la sua immagine sulla copertina, dopo senti come suona e quello che fa. Detto tutto questo, appunto, per quello che riguarda le musiciste, il problema è che se un musicista uomo fa l'estroso, che spiritoso è. Se una musicista donna, appunto, entra con lo spacco, con il tacco 12, c'è sempre un pochino più di critica, non doveva vestirsi così, come una che entra nel tempio della musica vestita così, non avrebbe dovuto. Il discorso, per esempio, sulla minoranza di direttrici d'orchestra che ci sono, e questo sarebbe un discorso lunghissimo, è sempre, se voi leggete qualsiasi intervista a una donna che fa la direttrice d'orchestra, è come si veste sul podio? Ma perché noi andiamo a chiedere a Daniele Gatti o a Fabio Luisi come si vestono? Lei mette il frac, mette la coreana, mette una t-shirt nera, cosa fa? Alla donna la prima cosa che chiedi è: ma può mettere il tacco sul podio? Speranza Scapucci, che fa la direttrice d'orchestra, dirige con le ballerine, quando dirigendo un'opera, quando viene a prendere gli applausi sul palco, si mette delle bellissime scarpe rosse con il tacco 12, perché ovviamente non può stare due ore in piedi sul tacco 12. Nessuno va a chiedere a Daniel Barenboim durante il Tristano alla Scala, si ruppe una scarpa, si è visto che quando è venuto a ringraziare il pubblico si era rotta una scarpa, ma nessuno ha mai chiesto ad Aden Barenboim perché porta quella giacca lì che gli tira anche un pochino sulla pancia e invece non si mette un altro vestito. Alle donne invece quella roba lì capita, e quindi insomma dobbiamo fare ancora tanti passi.
Sì. Susanna, mi pare di poter dire anche però che se appunto una donna avvenente si presenta sottolineando tutta la propria avvenenza e poi la performance non è particolarmente interessante, si è comunque disposti a passarci sopra o metterlo in secondo piano. Diverso
non lo
sai, no?
non lo so, secondo me potrebbe essere ancora il critico, potrebbe essere ancora più crudele. Cioè, se non dimostra tutta la sua avvenenza ed ha un'aria, diciamo così, più modesta e non suona tanto, invece dice come questa si veste in questo modo e poi ha un risultato mediocre, potrebbe secondo me essere controproducente, cioè essere ancora più cattivo dicendo non merita, ecco, è difficile.
Resta sempre l'interrogativo: se non avesse avuto il cappello lungo e biondo avrebbe avuto lo stesso successo?
Esatto, guarda, io citavo l'altro giorno, quando parlavo con Barbara, l'esempio di Asmik Grigorian, che è un meraviglioso soprano che ha cantato a Salisburgo la Salome con la regia di Castellucci, e alla Scala ha fatto La città morta di Korngold, dove faceva anche la ballerina, quindi era in déshabillé, con una grandissima bravura vocale e una grandissima avvenenza, è venuta a Torino a cantare i Fearless Leader all'Auditorium Rai in forma di concerto, senza pubblico, cioè solo con diretta radiofonica e in streaming. Aveva un saio, era vestita come Leonora nella Forza del Destino, e secondo me questo è, come dire, uno scarto di genio, cioè nel senso che sono famosa perché ero semivestita nella Salome, ero semivestita come ballerina nella Città Morta, canto quattro brani crepuscolari e meravigliosi di Strauss, ripeto, aveva non proprio il saio da frate, ma era un vestito cucito su di lei, come un frate, come per dire, anche se mi vedete non dovete dare nessun tipo di attenzione al mio fisico e alla mia capacità attoriale, perché ascoltate quattro leader. Io l'ho trovato assolutamente meraviglioso.
Questo era Lang Lang nelle Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, il suo ultimo disco, e da qui vorrei partire per ritornare con Giordano Montecchi, riprendere un tuo argomento che hai lanciato prima, cioè tutto questo meccanismo di marketing va, secondo te, a discapito di chi non possiede questa avvenenza, questa bellezza, o di chi sceglie di non, come dire, condurre questo tipo di politica, appunto, di promozione di se stessi. Quindi vorrei ritornare su questo argomento, in base anche ai discorsi che abbiamo fatto, Giordano, potremmo anche fare il discorso opposto. È vero che chi non sceglie questa strada è automaticamente escluso da questo mondo musicale? Non rischia di essere invece una carta in più, una carta vincente?
Ma non so, io uscirei da questa logica. La parola, per quanto mi riguarda, questo squilibrio,
sì,
riguarda una disciplina che è la musica, nella quale è l'udito il giudice.
Sì.
E vorrei sostenere esclusivo, c'è un solo caso nel quale la visibilità ha una funzione precisa ed è il gesto del direttore d'orchestra.
Sì.
Per il resto tra teatro e musica, performance musicale, concertistica, c'è una distanza abissale in termini proprio mediatici, voglio dire, insomma, di comunicazione. Bene, ma il problema è che nessuno, questo fenomeno è controproducente, secondo me. La parola magica l'ha detta Susanna poco fa, controproducente perché? Perché è ingiusto, perché secondo me sì, io conosco è noto come solisti, interpreti di valore, che però non hanno il dono di questa avvenenza, va bene? Vengono molto meno lanciati, riescono molto meno a salire fino alle majors discografiche rispetto ad altri invece interpreti, uomini e donne, va bene, che invece hanno dalla loro questo vantaggio, va bene? E questo è ingiusto.
Sì.
Ma al di là di questo, per chi poi effettivamente è brava, e ovviamente questo discorso si attaglia principalmente alle donne, quel meccanismo è questa esibizione, questa enfatizzazione del sex symbol, del sex appeal, va bene, e nuoce. Perché? Perché innesca quel pregiudizio che è tipicamente sessista e maschilista, va bene, secondo cui quella ha fatto carriera perché eccetera eccetera e guarda lì eccetera eccetera eccetera, il che non è giusto, perché ci sono persone che sono bravissime ma sono in un certo senso schiavizzate, secondo me, da un sistema dove appunto agenti discografici eccetera eccetera fanno i loro conti ed evidentemente decidono che si vende di più se fanno vedere più epidermide, ok? Credo che per fare i passi avanti, come diceva Susanna, bisognerebbe che fossero le stesse interpreti a cominciare a rifiutare una certa logica che nei casi di interpreti di valore le penalizza, a mio avviso, da un punto di vista culturale, per i limiti proprio di un pubblico, di una critica che non esiste più ormai, come sappiamo, va bene, e di un pubblico che in realtà si abbevera molto spesso in maniera acritica a ciò che gli viene proposto.
Ecco, allora, Giordano, il discorso che fai è davvero molto interessante, risulta quasi anche, come dire, un appello, una sorta di inversione di tendenza nel mercato musicale. Allora, il tempo per noi sta per scadere, è un peccato perché il discorso è davvero molto interessante. Chiederei a Susanna Franchi di concludere, pensando a quale può essere appunto uno sviluppo per i prossimi anni, cioè come è possibile ricondurre questo discorso e come è possibile appunto dare spazio alla musica anziché agli occhi, come diceva Giordano.
Pensate a Martha Argerich. Martha Argerich è una delle più grandi pianiste che ci siano e non ha mai investito sul look. Il gonnellone, i capelli lunghi, un ciondolo, basta. Cioè, questa è una specie di semplicità, non dico ascetica, ma Martha Argerich, anche quando ha cominciato, sicuramente ci sarà stato qualche agente che le avrà detto: ma perché non ti pettini così, ma perché non fai così? E lei, fortunatamente, avendo dalla sua una bravura straordinaria e una grande personalità, ha potuto dire: no, io faccio quello che voglio e non c'è nessun problema. Come giustamente diceva Giordano, sicuramente adesso non vogliamo dare la colpa a tutti gli agenti o alle case discografiche, però è ovvio che per distinguere dalla massa una brava solista, perché questo è, perché insomma nel caso degli uomini è sicuramente la percentuale è inferiore, si investe appunto su quello. Dovrebbero essere gli interpreti a rifiutarsi una cosa del genere, e dall'altra parte anche il mondo della musica classica riuscire ad avere un tipo di approccio anche più semplice, nel senso che fino ad ora, e forse adesso i concerti in streaming, questa assenza dai teatri, forse qualche cosa ci ha insegnato. Mario Brunello spesso dice: il mio desiderio è abbassare il palco, cioè avvicinare molto di più l'interprete allo spettatore. Allora, in quel senso lì, io se anche vedo un'orchestra, adesso non dico in jeans e t-shirt, ma che magari non ha il frac, dove anche le donne non devono mettersi degli abiti da sera, parlo delle musiciste dell'orchestra, ma dove forse si può dire non è necessario dire, da parte del pubblico, di certo pubblico, esiste ancora questo tipo di paura a entrare in un teatro perché devi essere elegante, a entrare in un teatro che è un posto sacro. Non è più così, non dovrebbe essere più così, se questi toni fossero tutti decisamente più abbassati e non ci fosse una sorta di sacralità che pure deve ribadire. Giordano citava il gesto del direttore d'orchestra, Elia Scanetti in Massa e Potere dice: se il direttore d'orchestra si girasse verso il pubblico perderebbe metà del suo potere, perché in effetti è l'orchestra che lo vede in faccia, noi spettatori che siamo di spalle immaginiamo chissà che cosa fa. Poi sono arrivate le telecamere, sono arrivate anche le regie di Clouseau, abbiamo visto delle bellissime espressioni di Karajan. Io direi abbassare, come dire, less is more, e abbassare un po' tutto il tono di questo farebbe sì anche che magari Yu Jia Wang la prossima volta viene con dei pantaloni di alpaca.
Fantastico, alpaca per tutti.
Alpaca per tutti.
Bene, su queste simpatiche note di Susanna Franchi, purtroppo dobbiamo chiudere. Vi ringraziamo di essere stati
grazie
con noi. Speriamo di poter riprendere questo e altri discorsi sempre in compagnia di Susanna Franchi, che ringraziamo.
E di Giordano grazie Monte, che grazie mille.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio.